Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è la storia di un sacerdote poeta. È un binomio che si affaccia varie volte nella storia della letteratura italiana. Cito uno per tutti, in epoca piuttosto vicina a noi, anche se con una vicenda dal punto di vista sacerdotale piuttosto insolita, quella di Clemente Rebora. Ecco. E ho il piacere di presentarvi Alessandro Delicati, è il nome di cortesia, diciamo così, di una persona che preferisce mantenere la vera identità velata. Benvenuto Alessandro.
Bentrovati.
Dunque, sacerdote e poeta, come si intrecciano le due cose?
Me lo sono sempre chiesto anch'io, infatti diciamo questo doppione mi ha sempre guidato a non scrivere su qualsiasi cosa, e anche se le mie emozioni potevano essere anche più estese rispetto a quelle che ho poi effettivamente scritto.
Non di qualsiasi cosa, ma esclusivamente?
Diciamo che ho escluso alcuni argomenti, diciamo così, per non, tra virgolette, scandalizzare. E poi dentro, perché mi sono sempre posto appunto la domanda se il sacerdote poteva mai essere messo da parte quando agiva il poeta.
E la risposta?
La risposta è stata che non è il caso, ma che dovessi trovare una sintesi tra queste due realtà e il poeta alla fine dovesse diventare, diciamo così, un tutt'uno con il prete stesso. Quindi far diventare la poesia un veicolo non esplicitamente di apostolato, ma di ritrarre un uomo vero.
Che è sacerdote.
Che tra l'altro è anche un sacerdote.
Quindi lei non smette, Don Alessandro, mai di essere sacerdote quando scrive poesie.
Esatto.
Mi chiedo se non smette mai di essere poeta quando dice messa.
Direi che in qualche modo, se vogliamo intendere la poesia come espressione di emozioni, quindi una ricerca del vero attraverso le linee dell'emozione, dell'affettività della persona, direi di no, in questo senso mai. Cioè vivo la mia vita come prete, la vivo sull'onda delle emozioni e dell'affettività, come scelta di vita proprio.
Ho sott'occhio una raccolta di Alessandro Delicati che copre, di poesie di Alessandro Delicati che copre un arco di 16 anni,
sì.
Sì, 16 anni.
Dal luglio 1997 al gennaio 2013.
Il titolo di questa raccolta è Il giardino di pietra dai fiori color miele.
Sì.
E vorrei che fosse contestualizzato questo giardino di pietra, tanto più che l'epigrafe iniziale, la dedica iniziale di questa raccolta, ancora inedita, è annoto il vero giardino di pietra dai fiori color miele.
Sì.
Noto in Sicilia.
In Sicilia, in provincia di Siracusa, ed è una bellissima cittadina che è assurta agli onori della cronaca quando in particolare era crollata la cupola della cattedrale. Lì si è molto dato da fare sgarbi per poter poi finalmente farla riassurgere. Ed è una bellissima cittadina, io per descriverla dico sempre è come se San Pietro, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona fossero una piazza dopo l'altra, senza interruzione, una cosa del genere più o meno. Ed è caratterizzata dalla stessa pietra, che è una pietra un po' ruforosa, che ha il colore proprio del colore, come dire, Sì, color miele.
È questo giallo carico, questo giallo oro.
Sì, che però con il sole assume diverse
le
sfumature.
Le sfumature, delle trasparenze diverse.
E questo...
Quindi una città giardino, esatto, di pietra. Una città giardino.
Io questa
di
definizione
pietra
l'ho mutuata da una suora, che non so bene se era sua originale la cosa, e mi è piaciuto talmente tanto che, diciamo, la dedica a Noto e la dedica alla bellezza. Alla bellezza in questo senso, perché penso che la poesia sia la ricerca della verità attraverso la bellezza.
La ricerca della verità attraverso la bellezza. Per noi cristiani la verità è Cristo.
Chiaro.
Per un sacerdote ancor di più. La prima poesia della raccolta è un Dio di carne.
Sì.
Il nostro dolore è come l'universo dentro di noi e sappiamo che ci sei col tuo dolore senza fine. Noi siamo te, un Dio di carne, alla conquista eterna di se stesso. C'è una sovrapposizione tra la vicenda umana,
sì,
impregnata appunto di dolore, e quella di Dio,
sì,
carne, Dio uomo. E questa mi sembra che sia un po' la cifra che ritorna sempre, no, in tutta questa raccolta, la terrestrità e anche la finitudine. Forse se non ci fosse questa terrestrità, la percezione di questa caducità, di questa finitezza, finitudine per meglio dire, della nostra vita, non avremmo bisogno neanche di scrivere poesie, nemmeno un prete, è vero Don Alessandro?
Può darsi, io lo prendo come una grossa emozione, dove in particolare quello che mi colpisce di più è vedere che Dio condivide questa nostra storia. La condivide appunto affiancandosi a volte ai miei fedeli quando mi presentano i loro dolori in modo particolare, soprattutto quelli veramente più impossibili. Dico sempre, Dio non toglie normalmente il dolore, normalmente, salvo in situazioni, a volte sono miracoli, ma normalmente non agisce in questo modo. Però si affianca, questo sì, si affianca al nostro dolore e lo assume su di sé. Non è una risposta alla domanda sul dolore, ma sicuramente trovo che sia confortante, almeno per me, io sento molto confortante che lui si affianchi a me in questo dolore, in questo senso. Quindi
ha citato le domande che le rivolgono i suoi fedeli. Si scrive poesia, un sacerdote scrive poesia anche per rispondere.
Sì.
Quando non sa rispondere, diciamo, quando la teologia, la catechesi non
Beh,
bastano.
Diciamo che quando io parlo, parlo sempre, tra virgolette, per esperienza. Quando cerco di dare delle risposte, le risposte della teologia, le risposte della fede, le faccio passare sempre attraverso la mia esperienza personale, cioè non parlo mai di una cosa che non mi convince, cerco di razionalizzarla, cerco di renderla ragionevole, cerco di fare in modo che questa verità di fede possa essere compresa dalle persone. E quindi questo però passa attraverso un processo personale, cioè quella cosa che ti dico che dovrebbe darti conforto, mi ha dato conforto per primo a me. E quindi io posso...
In questo la poesia è una forma di annuncio,
esatto.
La sua poesia è una forma,
sì,
di annuncio, di testimonianza,
sì,
del,
sì, sì,
della
anche
buona notizia.
Anche se non è il mio normale canale di annuncio, quello sì, però...
È un annuncio possibile,
sì,
è un annuncio,
sì,
possibile. E come vive ordinariamente con questo bagaglio di culture, di sensibilità poetica... di necessità di incarnare anche in se,
sì,
stesso appunto la testimonianza attraverso le sue esperienze personali, l'invito di Francesco a portare addosso l'odore delle pecore per i pastori,
sì,
a essere parte del, insomma, così vicini al gregge, mi sembra che ci sia in questo una coincidenza,
sì,
insomma.
Sì. Al di là delle espressioni, la sostanza è una sostanza che ogni sacerdote, salvo eccezioni umane, ma ogni sacerdote normalmente vive, cioè questo convivere con le persone, specialmente se poi sono affidate alle sue cure pastorali, no? E quindi al di là poi nell'esperienza sacerdotale, almeno mia personale, ma vedo anche tanti miei confratelli, al di là di come uno parte, specialmente quando si è più giovani, quindi con tante idee teoriche, al di là di tutto però poi è il vissuto quotidiano, semplice, trasparente, disponibile, senza troppe difese, il vissuto quotidiano con la gente che ti aiuta poi a trovare la cifra di come rapportarti con loro. È chiaro che cresci con loro, cresci con la vita, quindi certe cose sei più, come dire, riesci ad aiutare, perlomeno hai tu questa idea di poter aiutare di più con gli anni che passano, perché tu stesso cresci, tu stesso maturi, tu cammini tu stesso nella fede e tu stesso trovi delle risposte nella tua esistenza, perché nel frattempo le esperienze degli altri sono anche le tue esperienze, no? Perché sei inserito nella vita di tutti i giorni, e quindi praticamente questa elaborazione interiore di esistere e dell'esistere aiuta poi anche ad essere di aiuto alle persone.
Come in senatura tra colline s'apre il lago sopra Capodimonte, azzurro, accanto una chiesetta, quasi un haiku, quasi una composizione giapponese super sintetica, una delle tante poesie raccolte in Il giardino di pietra dai fiori color miele di Alessandro Delicati, di Don Alessandro Delicati, di cui stiamo parlando adesso, raccontando la storia di Don Alessandro, sacerdote e poeta. Che cos'era questo flash di Capodimonte? A riprova del fatto che si può testimoniare la fede attraverso la poesia,
sì.
Anche osservando un angolo di paesaggio, quindi un'emozione appunto.
Sì, io la ricordo
comune,
quando l'ho scritto.
Eppure eccezionale, comune a tanti, eppure sì. Ogni volta eccezionale, per ciascuno eccezionale.
Quando l'ho scritta diversi anni fa. Diciamo più che altro è stata un'esperienza della bellezza, diciamo, io a volte
ritorna la bellezza,
sì,
come
sì. Io a volte non soffro della sindrome di Stendhal, però la capisco a volte, ci sono alcune cose che mi colpiscono veramente e mi incantano, per esempio questo squarcio che si vede è un vero incanto, perché è dalla chiesina che si vede questo panorama. Quello che mi rapì in quel giorno fu l'azzurro del lago e l'azzurro del cielo, che era quasi uguale. Questo mi rapì molto. Tra l'altro si apriva all'improvviso dalla cima di questa chiesina. All'improvviso c'era questo squarcio, quindi rimasi incantato in questo senso. Ed era pura esperienza di bellezza, senza dargli nessun significato metafisico. Per esempio, personalmente non sono mai rapito dalla bellezza della natura e subito vado a Dio. Non, a me questo passaggio non funziona con me, diciamo così. Io passo più per l'esperienza interiore della persona.
Quindi la bellezza mediata,
sì,
attraverso il, sì, limite della persona umana,
sì,
il limite e la possibilità di percepire l'illimitato. Quindi c'è sempre l'uomo di mezzo,
sì,
c'è sempre la persona, casualmente anche sacerdote, diciamo il credente.
Sì.
Ecco. Vorrei farle una domanda a Don Alessandro, ricordo che Don Alessandro è un nome di cortesia, ma non vorrei metterla in difficoltà, vorrei proprio sinceramente capire se la poesia è uno dei modi per testimoniare, per annunciare il Vangelo, la buona notizia, che passa attraverso anche l'emozione, l'emozione di poter cogliere la bellezza, di poter riconoscere la bellezza. Perché velare la propria identità?
Ma per
motivo non c'è un giudizio di valore,
no.
Lo chiedo per curiosità.
No, ma anch'io mi sono chiesto se valeva la pena. Dunque, è un'identità velata fino a un certo punto, perché tra l'altro Alessandro è uno dei miei nomi, a parte questo, ma di battesimo.
Poi chi conosce la vera identità riconosce la voce perfettamente.
E il cognome che ho scelto è perché è un cognome a me caro, per una persona mia parente, a me caro.
Quindi un,
diciamo,
cognome anche di famiglia.
Sì, un cognome, sì, di famiglia. E oltre che mi piaceva proprio anche
il suono.
Diciamo, il suono di
è cucina. Un nome da poeta.
Sì, sì. E comunque la scelta dell'anonimato, chiamiamolo così, l'ho fatta perché fondamentalmente io non credo di essere un poeta, credo che sia più che altro un versificatore. uno che gli piace. Tra l'altro mio nonno aveva anche lui questa cosa della versificazione.
Un vizio di famiglia.
Sì, un vizio di famiglia. Tra l'altro amava la lirica e amava i poeti sommi, in particolar modo Dante, eccetera. E quindi probabilmente ho ereditato io qualcosa di questo input. E non credo appunto di essere un vero poeta, esprimo soltanto di mia necessità, quasi con effetto catartico, diciamo così, scrivo, metto su carta le mie emozioni, cercando di non essere, come dire, chiuso in me stesso, ma che quell'emozione dicesse qualcosa a qualcuno, semplicemente. Questo è il mio intento, perciò non è necessario che ci sia poi esplicitamente.
Allora, certo nella fede, ma incerto, diciamo,
sulle mie doti artistiche.
Nelle doti artistiche, Don Alessandro Delicati preferisce presentarsi come Don Alessandro Delicati. Quindi per questo, diciamo, per una forse anche una forma di rispetto nei confronti di poeti autenticati,
sì,
o che qualcuno
ha
autenticato. Anche qui si potrebbe aprire un altro,
sì, quello
chi è che autentica il poeta. Il poeta è chi riesce a mettere in comune delle emozioni. La raccolta, i fiori, il giardino di pietra dai fiori color miele ha un andamento ondivago, a parte il fatto che copre 16 anni appunto di emozioni e è un po' un giornale, un diario,
sì,
non strettamente spirituale, ma anche spirituale, diventa spirituale per l'occhio, per lo sguardo,
sì,
con il quale testimonia gli aspetti più diversi dell'esistenza. Viene citato per esempio un artista visto a una mostra, appunto lo scorcio di un paesaggio, un'immagine di città, la passeggiata fuori città, e ritornano la luna, il vento, i temi tradizionali del poeta, e ritornano però in questa una specie di alternanza i temi della fede,
sì,
evidentemente c'è una commistione voluta, inevitabile,
sì.
Ecco, io non so tra l'altro se è un ordine dato artificialmente o se sono presentate in questa raccolta in ordine cronologico.
È solamente cronologico, un diario nel vero senso della
parola. È proprio
un
diario,
sì,
in forma diversa, in,
sì,
forma versificata.
Sì, a seconda delle emozioni del momento.
Ecco, la cronaca anche entra molto,
alcune cose,
no,
che mi hanno colpito, sì.
Ecco, io vorrei leggere ad esempio in questo Vittime, datata 31 luglio 2011. Più se lo scrollano, più portano tutto il peso del mondo, reso più pesante dalla notte. Né basta il fuoco distruttore, né nessun'altra logica che produce falsi, come Platone, condannati fino alla fine del mondo innocenti o colpevoli simulacri dell'odio folle del nemico, che un giorno non dominerà dalla sua notte, almeno quelli che ne hanno fatto la croce. Sempre scorretto chiedere all'autore di commentare i propri versi, però in questo caso mi permetto di farlo perché mi sembra uno degli esempi più riusciti di perfetta sintesi fra emozione quotidiana, in questo caso appunto presa credo proprio dalle cronache, dai telegiornali, dalle pagine dei giornali, e testimonianza di fede. Vogliamo provare a...
Sì, cerco di spiegare specialmente l'ultimo, perché è lì che si trova un po' la chiave, almeno quelli che ne hanno fatto la croce, cioè qui si tratta, è un discorso sul dolore, da un fatto di cronaca, ho fatto un'astrazione e ho tirato fuori il discorso del dolore, della sofferenza in genere, soprattutto la sofferenza poi ingiusta, arrecata anche dagli altri, e che rende ancora tutto più crudele. E dicevo che comunque non è l'ultima parola, perché qualsiasi sofferenza sulla faccia della terra, presa in se stessa, non ha alcun senso, ma se diventa la croce di Gesù cambiano le cose, perché è nella croce di Cristo che si trova la risposta. Come ripeto, non una risposta semplice, non è il mago che risolve il problema con la bacchetta magica, il Signore, ma è qualcuno che ti si affianca, ti raggiunge fino agli abissi del tuo dolore più profondo, e questo suo accompagnarti non soltanto con una mano sulla tua spalla, ma lui stesso si carica questo dolore, e quindi in quel modo lì di fatto è lui che si prende tutto il dolore e tu insieme con lui. È soltanto dentro questa intimità con lui che riesci a trovare il senso e la svolta poi finale, che è la resurrezione.
Don Alessandro, quando ha deciso di farsi prete, che età aveva?
Dunque, avevo grosso modo sui 15 anni.
E Gesù l'ha incontrato proprio con queste caratteristiche che ha appena descritto fin da subito?
Diciamo che sì, in qualche modo la figura di Gesù è sempre stata centrale nella mia vita.
Così, con queste caratteristiche, con questa condivisione del dolore.
Diciamo che io ho una netta, chiara idea, ebbi un'esperienza a 14 anni molto chiara nella mia mente, un'esperienza di emozione. Avevo vissuto una situazione difficile in famiglia ed era, mi ricordo, un primo pomeriggio di un temporale tipo come questi giorni estivo, che all'improvviso tutto si oscura, e guardando questo temporale dissi a me stesso: veramente la vita non ha alcun senso se non ci fosse Dio. E lì ho avuto la percezione chiara di una coscienza personale di Dio stesso, no? E perciò in qualche modo Dio è stata la risposta a questo dolore, sì. Quindi io sento molto questo aspetto di una risposta al dolore dell'uomo, questo sì. E quindi in qualche modo poi negli anni le cose sono molto più articolate, ma la radice
la cifra è rimasta questa, ed è singolare perché sì. Proprio l'altra faccia della domanda classica che il non credente rivolge al prete, se la sarà sentita rivolgere tante volte,
sì.
Se Dio c'è, perché tutto questo dolore?
Sì.
Ecco, l'uomo di fede, il sacerdote, il poeta, sì. Trova nel dolore, percepisce nel dolore la vicinanza, la complicità, vorrei
esatto.
dire, di Dio
esatto.
con l'uomo.
È come se l'uomo si fosse cacciato, suo malgrado, in un gran macello della sua vita. Suo malgrado, perché poi chiaramente siamo tutti legati e tutti subiamo le influenze altrui, e Dio in qualche modo ci tira fuori da questo buco dove noi ci siamo infilati, però non lo fa come lo farebbe con un burattino, lo fa con un uomo che prende coscienza fino in fondo, con tanto dolore, di dove è finito, e diciamo così con le sue gambe deve uscirne, ma con le sue gambe da solo non ce la fa. Allora Dio viene con lui, ma cammina sulle sue gambe.
C'è una poesia che racconta questo, con la quale vogliamo salutarci, Don Alessandro?
Sì.
Qual è?
Il crocifisso.
Allora leggiamo il crocifisso, grazie.
Solo le braccia del silenzio avvolgono le spalle e vorrebbero sollevare questo peso per rivestirne il corpo e l'anima già morta di un Dio che vive questo sogno fatto carne, e là lo trova l'uomo.
Grazie infinitamente a Don Alessandro Delicati per aver raccontato, sia pure per grandi cenni, la sua storia di sacerdote e poeta. Abbiamo così colto qualche spiraglio dalla sua raccolta ancora inedita, Il giardino di pietra dai fiori color miele, poesie dal 1997 al 2013. Don Alessandro, prima di andare a dormire, cioè andando a dormire, prima di chiudere gli occhi, cosa guarda? Qual è l'ultima cosa che guarda?
Ma di solito prima di andare a letto vado in cappella, di solito. E diciamo che grosso modo non ho una particolare cosa che guardo prima di andare a dormire.
Vabbè.
A dire la verità non ci ho mai pensato.
Vabbè, stasera ci penserai.
Sì,
allora.
Sì. Non ho nulla di particolare, se non la mia stanza davanti, ma niente di particolare.
Grazie ancora Don Alessandro per aver raccontato la sua storia. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.